Bentornato negli studi Tempo Radio a Marco Togni, primo cittadino di Montichiari.
Buongiorno
a lei, buongiorno. Ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Allora, dunque, opere importanti a Montichiari, a Caserma e Carabinieri, ci sono novità?
Sì, allora, l'ultima volta che sono stato qua da voi avevo messo le mani leggermente avanti, perché le cose dovevano essere ancora, diciamo così, concretizzate, e direi che tre elementi essenziali, fondamentali, affinché si possa finalmente realizzare la caserma dei Carabinieri, che se ne parla da 20 anni, forse anche qualcosa di più, diciamo che oggi ci sono tutti. C'è la disponibilità dell'area, abbiamo fatto le corse nel giro di pochissimi mesi per portare immediatamente a casa l'area, quindi siamo già proprietari dell'area, diciamo da più o meno la prima decade di dicembre. Dopodiché è arrivato finalmente un parere dal comando Legione Lombardia dell'Arma dei Carabinieri, perché non è il comando provinciale che decide, ma è direttamente nella programmazione il comando regionale. E il 2 di dicembre è arrivata appunto la lettera dove confermano la volontà e la disponibilità a realizzare quella che è una caserma, che poi ovviamente la fa il comune a sua spesa. E soprattutto, per realizzare qualsiasi cosa servono i soldi, e i soldi sono arrivati 2 milioni e mezzo di euro da parte di Regione Lombardia, come già avuto modo di dire in altre sedi, in altre occasioni. Ringrazio ovviamente il lavoro fatto sia dei consiglieri che degli assessori, ma anche dell'impegno che il presidente Fontana si era preso ancora nella primavera del 2019 durante la campagna elettorale, per quanto riguarda anche le amministrative. E quindi di fatto adesso partiremo con quella che è la fase di progettazione. Il decreto semplificazioni ci darà sicuramente quello che è un aiuto in termini di tempo, e io penso che già per la fine di quest'anno, massimo inizio dell'anno prossimo, la caserma comincerà a prendere forma, a prendere vita, e quasi sicuramente, anzi direi sicuramente, da qui alla fine del 2022 comunque avremo la nuova caserma. Nuova caserma, e mi auspico parallelamente che ovviamente ci sia poi anche quello che è un aumento dell'organico, perché la caserma nuova serve assolutamente, quella attuale è fatiscente, molto vecchia, serve anche un'altra dislocazione, servono più alloggi, ma noi strutturalmente creeremo le condizioni affinché possano arrivare anche più uomini, perché oggi comunque non possono arrivare.
Certo, proprio non c'è posto dove tenerli, tanto per intenderci.
Sì, poi Montichiari in realtà, e questo l'ho detto sia al capitano della compagnia di Desenzano che al comandante provinciale, che ho avuto modo di incontrare pochi giorni fa, e soprattutto anche al comando regionale, è un paese molto grande, perché definirlo città al di là della caratura, in quanto ha più di 15.000 abitanti, ma è un bel paesotto di campagna molto disteso su una superficie vastissima, con luoghi di interesse numerosi, partendo dall'aeroporto, centro fiera, Palla Giorgio, velodromo, ospedale, e quindi sicuramente servono più uomini per la sicurezza in generale, e non tutti li possiamo fornire noi tramite gli agenti della polizia locale, perché le risorse del comune ovviamente sono anche limitate.
Certo, ma sa, come diceva Einstein, tutto è relativo, no? Ci sono
in Italia
anche in Lombardia dei comuni magari di 300.000 abitanti che non fanno capoluogo di provincia, e cittadine di 40.000 che fanno capoluogo, per
assolutamente
cui,
sì.
Insomma, Montichiari in un'altra regione magari sarebbe capoluogo di provincia, magari.
Oddio, magari sì, in Val d'Aosta.
Appunto, per cui appunto, tutto è relativo proprio, per cui no, giustamente è giusto che meriti, esatto. Insomma, merita giusta attenzione. La scuola Falcone anche c'è qualcosa?
Scuola Falcone, sì, siamo andati a nuova gara, la gara è terminata, è stata fatta, diciamo così, si è proclamata la vittoria della ditta, di una delle ditte che hanno partecipato. Adesso ci sarà un tempo di attesa al fine di verificare per eventuali troppi ribassi, o comunque per i ribassi c'è sempre qualcuno che potrebbe fare ovviamente eventuale ricorso e quant'altro, se tutto invece fila liscio, sempre per via del decreto semplificazioni, diciamo che i lavori potrebbero per assurdo iniziare anche subito. Ovviamente dobbiamo avere questo tempo d'attesa che la legge prevede per quanto riguarda appunto gli appalti, a tutela di chi ha concorso al bando. Abbiamo dovuto, in realtà la scuola era già stata appaltata a precedente amministrazione, ma di fatto mancavano 600.000 euro per andare a realizzarla, quindi un costo che si aggira a 1.600.000-1.700.000.
Certo.
Abbiamo messo più di 600.000 euro perché erano già iniziati quelli che erano i lavori, ma dopo un mese praticamente la ditta si è fermata e ha detto noi non riusciamo a farla con questi soldi. Quindi daremo ovviamente alla cittadinanza un nuovo plesso scolastico. Abbiamo utilizzato delle risorse che avremmo preferito impiegare in attuazione di opere che facevano parte del nostro programma elettorale, purtroppo ci siamo trovati questa sorpresa, però adesso insomma, seppur con un ritardo, ma le cose dovrebbero andare in maniera abbastanza spedita, quindi è mia aspettativa che già quest'anno comunque inizino assolutamente quelli che sono i lavori.
Intanto leggevo da qualche parte che anche il velodromo, che lì conta di più il CONI eccetera eccetera, anche lì
allora dal CONI, sì, no, sul velodromo le cose stanno andando decisamente bene, abbiamo cambiato marcia, abbiamo trovato comunque delle persone estremamente disponibili sia a livello di CONI ma anche l'aiuto che Regione Lombardia ci ha dato come tavolo di coordinamento, tavolo tecnico. Dal CONI è arrivata non più tardi di lunedì quella che è la bozza di convenzione definita, e la bozza di convenzione ovviamente è arrivata, ma soprattutto perché è stato determinato che con lo stanziamento di 1.800.000 che erano stati dati, la parte rimanente che si aggira secondo diciamo così del conteggio che adesso deve essere ancora definito attorno a circa la metà, quindi in circa 900.000 euro, 1.000.000, sono garantiti che verranno spesi per gli interventi definitivi per la sistemazione. Abbiamo fatto anche un tavolo tecnico con Regione Lombardia e stiamo già pensando, o cominciando meglio a pensare, anche quella che potrà essere la gestione futura. Io però non ho mai voluto mettere le mani avanti, ho sempre detto prima sistemiamo il velodromo, prima rendiamo la struttura agibile, dopodiché penseremo per quanto riguarda la parte di gestione, anche perché comunque c'è uno sponsor che è la Fassa Bortolo, che aveva sospeso il suo contratto di sponsorizzazione, sospeso quindi non annullato, e io andrò ovviamente a Treviso a trovarli nel momento stesso che il tutto sarà a posto, quindi bello. Ho sempre tenuto fermo i vari avventori che sono venuti nel mio ufficio e dirmi ma a me piacerebbe gestire, avrei questo progetto, fermi tutti, prima si sistemano le cose e poi se ne parla, e vedremo poi anche con la Federazione Ciclismo ovviamente cosa riusciremo a fare.
È una cosa bellissima perché quando ci sono le Olimpiadi, purtroppo sono state rinviate, noi vediamo tanti sport che non vediamo mai altrimenti, che invece sono importanti.
Assolutamente.
E i velodromi, scopriamo che ci sono i velodromi, l'unico velodromo d'Italia è a Montichiari, che
l'unico coperto,
lo dicono,
che è la cosa
qua
più importante.
Montichiari è una città del futuro, abbiamo l'aeroporto, tra poco abbiamo una stazione TAV, abbiamo industrie importanti, vie di comunicazione,
la stazione TAV direi di no,
infatti lo Shunter è stato
lì sale. Secondo me è stato un grandissimo errore, al di là della diatriba che c'è tra SITAV e NOTAV, di fatto la TAV nel territorio bresciano passa. Lì è stato il sindaco di Brescia che ha fatto ovviamente l'interesse della città, secondo me a discapito del resto della provincia, e ha deciso di non fare lo shunt. Lo shunt che cos'è? Lo shunt è praticamente questa deviazione, anziché passare in città, passare dalla parte bassa, quindi risalire per Montichiari, dove doveva esserci poi la fermata effettivamente della TAV con una serie di arterie e infrastrutture di collegamento. Lui invece ha deciso di farlo passare in centro Brescia, dovendo battere anche dei palazzi. E secondo me si è persa una grandissima opportunità.
Certo.
Perché pongo l'esempio, a Mestre, l'aeroporto di Venezia, che in realtà è Mestre, la TAV ce la fanno passare, ce la fanno passare in aeroporto.
Ma vedo che la pensiamo più o meno alla stessa maniera a tale riguardo. Del resto era stata Brescia anche che non a vietare che si fermasse sul Garda, anche per esempio.
Esattamente.
E anche lì. Creando chissà quale danno economico, tra l'altro.
Ovviamente qualsiasi medaglia ha due facce, ci sono i pro e i contro di tutto.
Esatto, vedremo. Allora, vediamo, altro messaggio, Monticario, no, questo l'abbiamo detto, c'era a proposito del velodromo, adesso se ecco, lo trovo, siamo vicini in Italia appunto comunque.
Che dicevo in aggiunta che per quanto riguarda il velodromo ci aspettiamo che adesso parta la fase di progettazione e i lavori secondo me partiranno verso metà anno, anche in accordo con la federazione, perché le Olimpiadi di Tokyo comunque si terranno, che sono state rinviate lo scorso anno, si terranno, non mi ricordo se è luglio praticamente, quindi la nazionale, gli atleti si alleneranno fino agli ultimi giorni utili per poi partire per il Giappone e poi da lì ovviamente inizieremo i lavori. Io vorrei dare una visione, ho sempre avuto una visione del velodromo che non deve essere solamente la struttura per far girare le biciclette, ma deve essere un polo attrattivo per quanto riguarda il ciclismo e per lo sport. Mi piacerebbe inserirci dentro un centro di medicina sportiva, anche perché il velodromo ha una condizione stabile, ripetibile, vuol dire che se non ho condizioni di area, di meteo che mi cambiano, quindi anche le prestazioni dell'atleta sono sempre quelle, una specie di galleria del vento senza vento, nel senso che è una situazione ovviamente stabile. Mi piacerebbe anche farci dentro altri poli attrattivi come un negozio di bici in maniera tale che ovviamente specializzati soprattutto per la pista, ma anche una parte di ristori, quindi ristoranti o bar, in maniera tale che diventa proprio il fulcro del ciclismo non solo montecranese ma bresciano e comunque del nord Italia.
Allora, poi dopo le leggo i messaggi, vedo appunto ce ne sono ancora tra le riguardo. Piuttosto, prima andare in pausa, allora avete pizzicato qualche simpaticone di quelli che buttano?
L'abbiamo pizzicato, sì, l'abbiamo pizzicato grazie a quelle che sono le fototrappole, ma anche segnalazioni di cittadini. Ci siamo svegliati, se non ricordo male, lunedì mattina con fotografie apparse tramite Facebook di un abbandono dietro il cimitero di qualsiasi roba. C'erano reti di letti, c'erano sedie, macchine a tagliare l'erba, ma soprattutto spazzole di autolavaggi. Non è stato nessun autolavaggio, abbiamo trovato, grazie a metodi che abbiamo impiegato, che non sto qui a dire perché è meglio non dire, in maniera tale che la gente stia anche attenta a quello che fa, abbiamo trovato i simpaticoni, li abbiamo condotti sul posto, li abbiamo fatto caricare tutto e ieri pomeriggio sono andato là anch'io. Hanno portato via il tutto e poi si sono presi la mancia, per così dire, e mi auguro che siano d'esempio anche per gli altri, anche perché parecchie persone si lamentano utilizzando un concetto secondo me sbagliato. Qualcuno dice sindaco, ma la città è sporca, bisogna pulirla. No, fermi tutti, la città non si sporca da sola, sono gli incivili che la sporcano, quindi qualsiasi cittadino di qualsiasi amministrazione di qualsiasi comune d'Italia ma del mondo non se la deve prendere con la pubblica amministrazione perché c'è sporco, se la deve prendere con i suoi concittadini perché sporcano, perché sono degli incivili. Quindi se ognuno di noi nelle piccole azioni anche quotidiane, che vuol dire la carta dal finestrino della macchina, così come il moccino della sigaretta, evitassero di buttarlo via, avremo sicuramente una città più pulita, meno risorse da spendere pubbliche, perché se le spendiamo nella pulizia non possiamo investirle in altro, quindi mi auguro che i cittadini diventino responsabili. Purtroppo però penso che sia una guerra contro i mulini a vento, perché la cultura italiana, mi dispiace, ma non ha nulla a che fare con quella nordica, e lo dico con molto rammarico.
Allora, fermiamoci un attimino con il sindaco di Montichiari, Marco Togni, ci troviamo tra un po' di minuti, arriviamo. Assieme a Marco Togni, sindaco di Montichiari, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, ci sono un sacco di messaggi, adesso daremo voce loro, però volevo chiederle anche un attimino del piano cave, abbiamo letto che c'è qualche novità forse del depuratore, le volevo chiedere anche.
Sì, allora il piano cave era ormai finito, esaurito, è stata data quella che era una proroga, ma nel frattempo la provincia di Brescia ha incaricato l'università di Brescia al fine di approntare il nuovo piano cave che è stato presentato e c'è stato tempo e modo per presentare le osservazioni che scadevano di fatto il 9 di gennaio. Cosa abbiamo fatto come amministrazione? Abbiamo ovviamente prima di tutto fatto quelle che erano le nostre valutazioni, abbiamo fatto anche un incontro con le due associazioni principali ambientaliste che ci sono a Montichiari, che sono Lega Ambiente e il Comitato Sottoterra, per un confronto. Diciamo che condividevamo gli stessi principi, noi abbiamo fatto quelle che sono ovviamente state le nostre osservazioni, ma quella principale da dove poi scaturisce un po' il tutto, sono le stime del fabbisogno futuro. Mm. Le stime del fabbisogno futuro vengono calcolate, vengono stimate appunto sulla base di una delibera regionale del 2010, dove dice, adesso per sommi capi, senza entrare in tecnicismi, prendiamo quello che è stato il consumo dei 10 anni precedenti, andiamo a vedere il valore minimo, il valore massimo, e da lì facciamo la stima per gli anni futuri. L'Università di Brescia ha preso come anni di riferimento dal 2008 al 2017. Noi invece abbiamo detto, scusa, ma perché non sei arrivato fino al 2019? Parti dal 2010, arrivi fino al 2019, spostando semplicemente questo periodo di osservazione. I numeri ballano e ballano di tantissimo, perché dalle nostri calcoli, inserendo dentro i valori dei consumi effettivi, che sono quelli presi dai dati Istat, risultano 36 milioni di metri cubi come fabbisogno per i prossimi 10 anni. L'Università di Brescia ne ha stimati 41 milioni, facendo un errore perché ha inserito dentro un dato riferito al 2008 sottostimato, quindi un errore materiale da riportare. In realtà, mettendoci dentro il dato giusto, per assurdo risultano addirittura 49 milioni. Cioè dai 36 ai 49 milioni cambia il mondo. Cambia il mondo perché se devo estrarre 10, 12, 13 milioni di più, li devo andare a cercare da qualche parte. E sfortuna vuole che Montichiari sia un giacimento naturale, ovviamente, Ghiaia. Di Ghiaia, e quindi buona parte vengono estratti a Montichiari. Noi abbiamo fatto delle osservazioni e abbiamo detto innanzitutto, invece di utilizzare nuovo e altro terreno oggi agricolo per andare a scavare, se proprio dovesse servire, cominciamo ad abbattere i setti che dividono una cava dall'altra, che sono inutili. Sono inutili anche perché se ho delle vasche piccole c'è il rischio di andarci a fare dentro poi in futuro delle discariche, anche se oggi il fattore di pressione ci salva, ma è sempre minato dagli interessi ovviamente dei privati, quindi bisogna andare con i piedi di piombo e soprattutto cercare di incentivare anche quello che è il recupero dei materiali inerti, perché più recupero meno vado a scavare. E se non li recupero, non li utilizzo anche semplicemente, volgarmente, per dei sottofondi stradali, devo andare a riempire delle altre buche di scarica e quindi creando nuove discariche. Ecco, diciamo che è un cane che si morde un po' la coda. Adesso la provincia di Brescia, so che aveva un confronto con l'assessore regionale Cattaneo appunto per il piano cave, riporto quanto ha detto il consigliere delegato all'ambiente nonché vicepresidente della provincia Galperti, c'è il rischio anche di commissariamento da parte della provincia appunto per questo piano cave, quindi mi auguro probabilmente già questa settimana, forse domani o inizio settimana prossima, dovrei avere un incontro perlomeno telefonico con Galperti, giusto per avere appunto questo aggiornamento sul da farsi.
Certo, quindi è una questione di cubature praticamente.
Di cubature, ma non solo, perché un'altra cosa importante è che l'area che vado a utilizzare per scavare, quindi per farci una nuova cava, fa consumo di suolo. C'è una legge regionale della Lombardia che dice che devo fare consumo di suolo zero. Quindi se queste aree qua, circa 200.000 metri quadrati, vengono utilizzate per l'escavazione, vuol dire che io ho 200.000 metri quadrati in meno sul mio territorio per un'espansione ad esempio residenziale. Certo. Poi siamo consapevoli tutti che se vogliamo fare case, strutture, ponti, capannoni, scuole, caserme dei carabinieri, la Ghiaia serve, perché il calcestruzzo serve. Quindi sappiamo che bisognerà andare avanti a scavare. Chi dice basta scavazioni, basta discariche, per metterci rifiuti, vive in un mondo di fantascienza, idilliaco, che non è sostenibile, però devono essere commisurati. E soprattutto dopo un anno, come è stato il 2020 segnato dalla pandemia, penso che abbia ribaltato l'economia e quindi serviranno probabilmente meno metri cubi di ghiaia per i prossimi 10 anni.
Certo, le leggo un messaggio per introdurre l'argomento. Bravo Tony, ho sentito che il depuratore lo fa fare al lunato.
Magari avessi questo potere di farlo fare dove voglio io. In realtà c'è, dopo la mozione definita mozione sardica del consigliere delegato sardico della provincia di Brescia, sembra che, dato che stiamo ancora attendendo la risposta ufficiale da parte di provincia di Ato, ma sembra che provincia abbia dato mandato a Ato, che a sua volta ha dato mandato ad Acqua Bresciana, che è il gestore unico, di effettuare uno studio su delle alternative come scelte alla localizzazione di Gavardo e di Montichiari. A me non importa dove il depuratore sia fatto e non vado assolutamente a dire dove deve essere fatto, potrà essere Lonato o comunque un altro comune afferente al bacino del Garda, questa è l'indicazione della mozione Sarnico. E l'unica cosa è che il Chiese sia tutelato, quindi che non venga realizzato a Montichiari o Gavardo, soprattutto che non vada a scaricare nel Chiese. Io ho già dato delle indicazioni, ad esempio mi auguro che vengano accolte anche solamente come studio di fattibilità, di utilizzare quelle che sono delle cave dismesse come bacino idrico di raccolta delle acque per essere poi utilizzate in agricoltura.
Questa è una bella proposta regionale, tra l'altro, appunto.
Esatto.
Per cui, appunto. Allora, un altro messaggio dice: Togni, dai, adesso che ti sei fatto una bella esperienza, le prossime elezioni regionali vai a fare l'assessore.
Pensavo alla Casa Bianca io, ma ho appena fatto le elezioni, quindi vabbè, battute a parte. È un impegno molto gravoso fare il sindaco.
Credo che sia obbligatorio essere nati negli Stati Uniti, credo, credo.
Non lo so, vabbè, io faccio sempre la battuta perché c'è un ristorante vicino a Montichiari che si chiama Casa Bianca, vabbè, quindi allora... poi dico, intendevo la Casa Bianca di...
Ho capito.
Ecco, non quella a Washington.
Ho capito. Allora, rifiuti di fronte alla piazzola, sindaco, reti da letto, elettrodomestici, eccetera, ma chi è il simpaticone? Probabilmente è quello che avete preso multato, probabilmente qua.
No, questo qua si parla della piazzola, penso, vado in interpretazione che sia l'isola ecologica, la Rampina. C'è gente che va là anche sabato e la domenica a orari folli, e magari trovandola chiusa li butta giù. Chi abbiamo pizzicato ieri ha detto: ma le 10:30 la sera, 22:30 l'isola ecologica è chiusa.
Scusi, ma cosa ci faccia fuori? C'è il coprifuoco.
Uno, c'è il coprifuoco. Due, tu non porti fuori la roba di notte e l'abbandoni perché non sai dove buttarla.
Beh, ma
la porti
via il sogno, scusi.
Ma io ho un po' di lavoretti, abbiamo un po' di buco da fargli coprire gratuitamente.
Quindi... Allora, sindaco, faccia altro messaggio. Faccia i complimenti alla CBBO perché sono molto bravi e presenti.
Allora, sì, glieli faccio sicuramente. Abbiamo un'iniziativa che ho già comunicato preventivamente, adesso dobbiamo accordarci. Faremo anche una diretta Facebook, io e il direttore di CBBO, perché vogliamo far capire ai cittadini come funziona effettivamente il sistema di raccolta e quali sono tutte le problematiche legate ai rifiuti, perché il direttore dice una cosa saggia, dice: il rifiuto, caro cittadino, è il tuo, non è del comune, quindi se tu devi liberarti di qualche cosa devi pagare. Tutti dicono: ma Montichiari paghiamo un'esagerazione. Non è vero, perché confrontate con altre bollette di altri comuni paghiamo molto, ma molto, ma molto, ma molto meno. Ma rapporti tipo una famiglia di 3 persone in un trilocale, 115 euro di tassa, se andiamo in altre località, diciamo Brescia su, si arrivano anche a 3 volte tanto.
Quindi
ci si lamenta sempre di quello che si ha senza guardare.
Allora, io le associo 2 messaggi adesso, non sono proprio. Dice: i suoi amici della Lega, della provincia, della regione devono smettere di portarci i rifiuti, eccetera, eccetera. Togni, ciao, Montichiari merita più considerazione sia in provincia che in regione. Imponga, per esempio, l'elisoccorso notturno da noi.
L'elisoccorso arriva a Montichiari. Abbiamo fatto
che cercavano
fatto un sopralluogo, è stato contattato dall'assessore Rolfi. Mi ha presentato il direttore di Areu, è venuto a Montichiari, mi hanno fatto 2 o 3 sopralluoghi, cercavano una struttura, un'area temporanea di 2 anni circa, tanto che si definivano altre cose. Gli abbiamo proposto il centro fiera, anche eventualmente l'aeroporto, anche se non è terra nostra perché ovviamente c'è la società di gestione, ma io gli ho proposto anche un terreno se volessero venire a Montichiari in forma definitiva. Adesso starà a loro fare le valutazioni, comunque adesso si stanno definendo gli accordi per comunque spostarlo presso l'aeroporto di Montichiari.
Deve stare lontano dai fili, lo spieghiamo agli ascoltatori, alle case, di notte.
Esattamente,
quindi...
ma più che altro la localizzazione è perché deve essere, diciamo così, il più baricentrica possibile rispetto alla città, per poter raggiungere velocemente, rapidamente quelli che sono,
certo.
Scusatemi.
Allora, qua un altro messaggio dice: Montichiari è solo discariche, questo non si arrabbia.
No, non è vero assolutamente. Ne sono arrivate tante, ma l'ho detto anche il perché. Diciamo che nel momento stesso che un privato fa la richiesta ed è legittimo fare la richiesta di discarica, le discariche però devono essere messe da qualche parte perché i rifiuti non spariscono. Purtroppo ne sono arrivati troppo a Montichiari, ma ci abbiamo messo un bel blocco, un bel fermo nel 2014.
Bella. Poi in maniera poetica qua chiedono se sa poi alla fine che cosa si farà alla ex Serini, caserma Serini.
All'ex Serini è nelle mani dell'agenzia del demanio, che siamo stati contattati fin da quando sono stato insediato. Verrà alienata. E verrà alienata vuol dire che il governo di fatto l'ha messa dentro in quei beni che devono essere venduti. Non è così semplice, deve essere venduta, ma rientra all'interno del piano d'area. Quindi in realtà ci dobbiamo sedere Agenzia del Demanio, Comune di Montichiari, Provincia di Brescia e anche Regione Lombardia. E al Comune di Montichiari spetta la definizione di quella che sarà, diciamo così, la zona urbanistica. E come zona urbanistica intendo che cosa bisogna farci dentro. Io ho detto che quell'area la voglio a servizio dell'aeroporto.
Benissimo.
Quindi gli ho dato una caratteristica ben precisa.
Ben precisa.
Come ho sempre sostenuto.
Bravo sindaco, guerra agli incivili dei rifiuti, dice un altro messaggio. Sindaco, le raccomando, tra poco faccio partire anche il piano asfalti. Beh, adesso fa freddo ancora, no, vabbè, tra poco.
Sì, ecco, ci tengo a sottolineare una cosa. Il comune di Montichiari spende una marea di soldi per quanto riguarda servizi sociali, scuola, tutta una serie di cose che il cittadino non vede, ma sono quei servizi, diciamo così, meno visivi, e spende veramente tantissimi soldi, con un bilancio di circa 19 milioni di euro, dove 13-14 milioni sono, diciamo così, la parte fissa. Rimangono veramente pochi soldi per fare tutto il resto, ce ne servirebbero molti di più. È chiaro che quando la coperta è corta c'è poco da fare, o decido di cambiare le lampadine, o di tagliare l'erba, o di asfaltare, ma non si può asfaltare tutto. Se i cittadini da soli vogliono fare delle donazioni al comune, perché quando si parla di tasse è sempre una cosa molto, molto difficile, avremo più risorse per poter ovviamente asfaltare, sistemare. C'è anche un problema sulle strade bianche, le famose strade vicinali, dove andremo a metterci mano, perché deve essere regolamentato in maniera completamente differente. Chi abita in campagna si aspetta che il comune intervenga, ma la legge dice che il comune può intervenire solamente nelle strade vicinali ritenute di importanza comunale strategica, e solo con una compartecipazione che va da un quinto al 50%, vuol dire che il resto ce lo devono mettere i residenti.
Poi Togni, sembra che il depuratore lo facciano nato e contento, dopo tutto se non lo fanno è merito suo. Ancora qua abbiamo già risposto, però insomma è arrivato anche questo di messaggio. Sindaco, per favore, basta rifiuti a Montichiari, siamo pieni.
Non arrivano, basta. Anzi, andranno ad esaurirsi rapidamente anche le discariche che abbiamo, così le tombiamo prima il conferimento avviene velocemente, e più sono contento.
Poi Montichiari è una città del futuro, questo gli avevo detto prima. Abbiamo un aeroporto, abbiamo tra poco la stazione TAV, abbiamo visto di no, abbiamo industrie importanti con vie di comunicazione rilevanti, pertanto siamo a Montichiari, per cui appunto se ne parlava prima, appunto, di un comune molto grande, di fatto una città.
Aggiungo una cosa a proposito del depuratore, anche se non è quello del Garda ma quello di Montichiari. Per oggi pomeriggio alle ore 15 ho convocato un tavolo con A2A, ARPA, ATO e Provincia di Brescia. Mi auguro che ATO e Provincia di Brescia siano presenti, perché da fine novembre ci sono stati dei fenomeni di schiuma che usciva dal depuratore, e vogliamo capire ovviamente quali sono le cause. Siamo partiti con piedi di piombo, senza accusare nessuno, ma vogliamo capire se erano dei problemi di disfunzione del depuratore o se invece era qualcheduno che scaricava in maniera abusiva. Oggi, dopo le risultanze analitiche dei prelievi fatti sia da ARPA che da A2A, ci troveremo per un confronto per capire anche in maniera più dettagliata come riuscire ad andare a rintracciare il furbetto che scarica. Ecco.
Poi, essendo qua avanti con i lavori col velodromo, perché siamo unici in Italia, ricordiamolo, appunto, caduto Vigorelli. È l'unico. Sindaco, lei con la sua giunta sta lavorando bene, complimenti.
Ringrazio, anche se questi complimenti qua arrivano a tutti e sempre a tutte le giunte, quindi ci saranno anche poi ovviamente le parti di critiche. Sto più attento alle parti di critiche per cercare di migliorare rispetto ai complimenti che vengono fatti, che comunque fanno sempre bene e rincuorano.
Benissimo, allora grazie al sindaco di Montichiari, Marco Togni.
Grazie a voi.
Grazie.